Stasera ci rivolgiamo subito alla parola di Dio e vi invito, fratelli e sorelle, ad aprire le vostre Bibbie, vi do il tempo, nel libro del profeta Gioele. Cioè, ecco perché fratello Alberto passa subito alla parola di Dio. Perché ci mettiamo un quarto d'ora per trovare Gioele, no? Che lui si nasconde. Ma non troppo, Gioele sta dopo Osea. Ma Osea dove sta? Sta dopo Daniele. Se non sai dove è Daniele, dopo Ezechiele. Quello Ezechiele lo trovi, che è bello grosso. Gioele, profeta Gioele capitolo 2. È un testo profetico molto bello che poi verrà ripreso centinaia di anni dopo dall'apostolo Pietro il giorno della Pentecoste. Libro del profeta Gioele, capitolo 2, iniziamo la lettura dal verso 23. Dio sia lodato. Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore, vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera come prima. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio, e non ce n'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Amen. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Oggi vorrei rivolgermi particolarmente a quanti in mezzo a noi stanno attraversando un periodo critico, problematico, di difficoltà. Ci sono vari tipi di criticità o di crisi. C'è la crisi finanziaria, quando sei senza risorse economiche, ed è una crisi, ed è un problema, e va affrontato, perché ci sono delle scadenze, perché ci sono dei problemi, perché ci sono delle spese da affrontare. C'è la crisi di tipo mentale, perché sei stanco, c'è una grande stanchezza che non è fisica, è mentale, è una criticità, è una crisi, anche quella, non ce la fai più, i pensieri che ti passano per la testa ti danno tanta sofferenza. C'è la crisi morale, quando i tuoi valori vacillano, crollano, quando tutto quello che era per te importante sta avvenendo meno. C'è la crisi spirituale, quando comincio ad avere dei dubbi riguardo Dio e comincio a pensare che Dio non si cura di te, cominci a pensare addirittura che Dio ce l'abbia con te, o pensi addirittura che Dio forse non c'è proprio. Poi c'è la crisi familiare, quella che ti avviene dentro le mura di casa tua. Insomma, quanti tipi di criticità, quanti tipi di problematiche, di crisi. Qualunque sia la tua crisi questa sera, io ti invito a portare Gesù all'interno della tua crisi. E come faccio a invitare Gesù nella mia criticità, nella mia problematicità? Come faccio? Segui quanto dice la parola di Dio. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, chi ha bisogno di essere salvato? L'abbiamo detto tante volte, vero fratelli, sorelle? È una cosa ovvia, no? Ha bisogno di essere salvato qualcuno che è in pericolo. Ha bisogno di essere salvato qualcuno che è in difficoltà. Ha bisogno di essere salvato qualcuno che è perduto. Ha bisogno di essere salvato qualcuno che è in grande angoscia e sta attraversando una di queste crisi. Hai bisogno di essere salvato. E noi tante volte pensiamo, siamo credenti, abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore e diciamo: Gesù mi ha salvato, vero? T'ha salvato Gesù? T'ha salvato. T'ha salvato da cosa? Dal peccato, dalla morte, dall'inferno. Ti ha donato la vita eterna. Allora noi diciamo: Gesù mi ha salvato. Ma voglio dirti una cosa stasera: sia che tu sia già salvato, cioè abbia già ricevuto Gesù come tuo salvatore, sia che tu non l'abbia ancora fatto, Gesù è il salvatore e continua a salvare anche i salvati. E continua a salvare anche coloro che lo amano nelle loro crisi. Ah, vabbè, ma io ho dato il cuore a Gesù, adesso va tutto bene. Fratelli, lo dobbiamo ammettere, abbiamo dato il cuore a Gesù, lo amiamo, sentiamo la sua presenza, la sua benedizione, ma non sempre va tutto bene. Anche per i cristiani, anche per i credenti, anche per quelli che amano Gesù. Abbiamo sentito dei nostri fratelli che sono perseguitati, loro amano Gesù. Il Signore li ha salvati e gli ha donato la vita eterna, ma sono perseguitati, sono in una crisi e hanno bisogno di aiuto, di salvezza. E tu sei qui, sei salvato, sei salvata, ami Gesù, ma stai attraversando una crisi e hai bisogno di invocare il nome di Gesù per esserne salvato. Voglio brevemente condividere con voi tre riflessioni che ho fatto su questo argomento. Ma tieni presente questo soggetto: devo portare Gesù nella mia crisi. Devi portare Gesù all'interno del tuo problema. Non lo lasciare fuori, coinvolgilo Gesù, invocalo, chiedigli di occuparsene lui. Ah, c'è la crisi anche fisica, certo, c'è il problema di salute. Perché la Bibbia ci dice di pregare gli uni per gli altri, anche nella malattia? Dobbiamo invitare Gesù in ogni aspetto della nostra vita. Tre riflessioni. In realtà sono quattro, ma la quarta è la conclusione, va bene? È mascherata, diciamo. Prima riflessione, ma in questo già ci siete arrivati da soli. La prima riflessione è che tu non puoi risolvere i tuoi problemi da solo. Ci sei arrivato, sì? Ah no, io l'affronto, adesso io affronterò questo problema e lo risolverò. Ma dove vai? Ma cosa risolvi? Ma se non ti aiuta il Signore, ma dove vai? Eh no, io... Conoscete quelli che vi dicono, io mi sono fatto da solo, sono tutto di un pezzo. Io, a me non, la vita non mi ha regalato nulla, ho fatto tutto da solo, ho affrontato tutte le difficoltà, ho combattuto a destra, a sinistra. Ma se non ti dà una mano il Signore, ma dove vai? Tu non puoi farcela da solo. Prima lo capisci e meglio è. Tu non puoi risolvere i tuoi problemi senza l'aiuto di Dio. E i problemi tuoi non passeranno da soli o per caso. Non è che improvvisamente ti svegli la mattina e quel problema che fino a ieri ti ha tormentato è scomparso così. Noi sappiamo che tante volte invece, proprio perché ci siamo messi nelle mani del Signore, abbiamo detto Signore, intervieni tu, pensaci tu. Qualche volta ci è successo che ci siamo svegliati e il problema non c'era più, perché il Signore ha fatto un miracolo nella nostra vita. L'uomo, il migliore, non può risolvere la propria crisi, ma neanche può aiutarti nella tua crisi, perché spesso noi ci rivolgiamo agli uomini, no? Giustamente, no? Stai male, vai dal dottore. C'è un problema legale, vai dall'avvocato. Se si spegne la luce, vai dall'elettricista. Cioè, noi confidiamo che ci siano degli specialisti che possano risolvere determinati problemi. Ma quando si tratta di crisi, l'uomo non può risolvere la tua crisi. Anche quello con le migliori intenzioni. Anche il più buono, il più santo, eh? Ho chiesto consiglio al pastore, ma il pastore ti può dare un consiglio, ma non può risolvere la tua crisi. C'è solo uno che risolve le crisi, il Figlio di Dio, Gesù. Tu non puoi risolvere da solo i tuoi problemi. La soluzione a tutte le difficoltà è nel nome di Gesù. Quindi comincia a cancellare tutte le altre ipotesi che hai fatto nella tua mente riguardo la tua crisi. C'è una sola soluzione. Invoca il nome di Gesù. È strano che per tutti i problemi c'è un'unica soluzione. Ma grazie a Dio che il Signore ha fatto le cose semplici, no? Pensate se Dio avesse stabilito nella Bibbia che tu per un problema di salute ti devi rivolgere a Pinco e per un problema finanziario a Pallino e poi tutti una marea come il Pantheon di una volta degli antichi greci e romani. No, noi ci rivolgiamo ad un unico nome, un salvatore per tutte le crisi possibili e immaginabili che possano avvenire nella mia e nella tua vita. Invoca il nome di Gesù. Perché, seconda riflessione, siccome non puoi salvarti da solo dalle tue crisi, tu hai bisogno di qualcuno che ti salva e non è l'uomo, Gesù è colui che può, ma non può fare nulla per te, non può intervenire, se tu non lo invochi. Ma il Signore lo sa. Signore, io sono qua. E io ho un sacco di problemi, perché non intervieni, Signore? E poi ti arrabbi, no? Perché giustamente è Dio che sa tutto, perché non interviene? Perché nella Bibbia è stabilito che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Non chiunque respira, non chiunque è un essere umano, ma chiunque invocherà. La parola invocare nella Bibbia significa gridare a gran voce. L'hai fatto mai? Hai mai gridato a gran voce? Quando ero ragazzino andavo allo stadio e gridavo a gran voce. Tornavo a casa che non c'avevo più voce. Da quanto gridavo. Non gridavo cose belle, specialmente all'arbitro della partita. Gridare significa usare le corde vocali e la propria voce. Ieri mattina, anzi era ieri pomeriggio, ho sentito una bellissima testimonianza di un fratello. Ieri c'era un raduno di professionisti cristiani nella chiesa di Fidene, siamo stati invitati come pastori, e un fratello ha dato la sua testimonianza. Un fratello che aveva una crisi economica per la sua società, lui aveva una piccola azienda ed era in crisi, e poi stava servendo anche il Signore, perché lui si occupava di una comunità e non sapeva più che cosa fare. E a un certo punto ha deciso che doveva invocare il Signore. E ha detto: io sono andato, ho lasciato tutto, ho chiuso il lavoro, sono andato con la mia macchina lontano, sono andato su una montagna e mi sono assicurato che non ci fosse nessuno dei dintorni per almeno centinaia di metri, perché dovevo gridare al Signore. E lui ha detto: Signore, io non so più neanche se tu ci sei, mi rispondi, non so più cosa devo fare, ma ti prego, Signore, dammi un segno che tu mi ascolti. E ha gridato al Signore. Ha gridato, era disperato. E ha raccontato che quando è tornato all'azienda ha trovato un fratello. Lui aveva, credo, un biscottificio e ha detto, forse voleva comprare qualche cosa, e poi gli domandava a questo fratello: stai bene? E lui diceva: sì, sto bene, sai come facciamo noi, no? Sto bene, sì, sto bene. E gli ripeteva ancora: ma stai bene, fratello? E lui ripeteva: sì, sto bene. E poi dentro di sé diceva: ma che vuole questo? E ogni volta suo fratello gli diceva: fratello, comunque stai bene, sì. E si era un po' stancato di questo stai bene. A un certo punto suo fratello dice: vabbè, ti saluto, e fa per andarsene, esce, chiude la porta e rientra. E gli fa: fratello, il Signore questa mattina mi ha detto di venire da te. Io sono venuto da te e ti chiedo: stai bene, fratello? Perché se il Signore mi ha mandato da te vuol dire che c'è qualcosa. E in quel momento lui ha detto, mi si è rotta una diga, ha cominciato a piangere. E ha detto: tu sei la risposta di Dio. Si sono abbracciati, hanno pianto insieme, hanno pregato il Signore. E lui ha raccontato che da quel momento le cose sono cambiate. Lui ha invocato il Signore. Il Signore è intervenuto, gli ha dato il segno che lui aveva chiesto. E le cose hanno cominciato a cambiare. E piano piano, la sua azienda si è rimessa in piedi e lui ha avuto possibilità di testimoniare, di servire il Signore. Porta Gesù dentro la tua crisi. Porta Gesù all'interno del tuo problema. È una crisi familiare. Porta Gesù. Ma io ce l'ho Gesù. Ce l'ho Gesù. Vai sulla montagna, invocalo, grida al Signore. Sapete un posto dove potete gridare al Signore senza che nessuno l'automobile? Qualche volta mi è capitato di invocare il Signore a gran voce nella mia automobile. Magari quelli che stavano vicini, fermi al semaforo, mi guardavano così. gridavo al Signore nella mia macchina, quelli vicini. Che ti importa? Ma che ti importa della gente? Tu c'hai una crisi, hai bisogno di Gesù, lo devi portare con te, Signore, vieni! Vieni, Signore, perché altrimenti qui va tutto a fondo! Ve li ricordate i discepoli quando stava affondando la barca, vero? Signore, scusa, stai dormendo, Signore? Vuoi dormire un altro pochino, Signore? Signore, svegliati, stiamo affondando! Gridarono! Gesù non può intervenire se non lo invochi. E non è colpa di nessuno. Perché noi ci abbiamo sempre le scuse, no? Se non era Tizio, se non era Gaio, se non era quell'altro, è colpa loro, è colpa di quell'altro, è colpa di questo che è successa tutta sta cosa, e allora sei arrabbiato. Non è colpa di nessuno. Invoca Gesù. Lascia stare di chi è la colpa, perché questo qui ti pone in una condizione di non invocare il Signore. La risposta del Signore arriva dopo una richiesta. Al Signore non interessa il tuo status religioso, non gli interessa il tuo curriculum, non gli interessa niente di tutto questo. Non gli interessa se sei alto, sei basso, sei ricco, sei povero, di che colore sei, proprio non gli interessa al Signore. Il Signore vuole che tu lo invochi. Gli interessa che tu lo invochi e glielo domandi. E come abbiamo letto precedentemente, non gli interessano neanche i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici, i tuoi fioretti. Non gli interessano. Offri a Dio il sacrificio della lode e invocami nel giorno della crisi, della distretta, della difficoltà, io ti libererò. Oh, è una promessa forte, non è che dice, poi vediamo se è il caso, valuteremo se liberarti o meno. No, io ti libererò. No, certo, il Signore non ti libera come pensi tu, eh? Tante volte tu ti fai come Naaman il Siro, vi ricordate la storia di Naaman? Naaman doveva essere guarito, era lebbroso. Il profeta poteva guarirlo, no? E allora lui va dal profeta e gli porta tutti i doni. Oh profeta, tu adesso mi guarisci, no? E il profeta Eliseo manco gli va incontro a salutarlo, manda il servo. Scortesia terribile, no? Quello era il capo dell'esercito Siro. Il servo va lì, guarda il mio padrone Eliseo, dice tuffati 7 volte nel Giordano e sarai guarito. E questo Naaman, ma come sarebbe? Il Giordano, quel fiumiciattolo, ma ci abbiamo dei fiumi noi in Siria che sono una bellezza. Ma come sarebbe? Io pensavo che lui sarebbe venuto qui, avrebbe agitato la sua mano, avrebbe fatto qualche incantesimo, qualche cosa nel nome del suo Dio, perché quello era un pagano, no? Non sapeva niente del Dio di Israele. Non sapeva nulla del vero Dio. Io pensavo, tu pensi, tu ti fai tutti i tuoi pensieri, che Dio debba fare le cose come dici tu. Ma Dio le cose le fa bene perché le fa come dice Lui. Ed Egli ti libera non come pensi tu, ma ti libera. Così saprai che non c'è nessuno come lui, e così saprai che non è un caso. Tuffati 7 volte nel fiume, e si è tuffato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino alla 6ª volta, non era successo nulla. La 7ª volta si tuffa, esce fuori la sua pelle, che era lebbrosa diventa pura come quella di un bambino. Non è un caso. Tu saprai, quando l'avrai invocato fino a perdere la voce, tu saprai che Dio ti ha risposto. E non sarà stato un caso. Invocami e io ti risponderò. No, ma se io poi alzo la voce, io poi dopo è sconveniente. Mi hanno insegnato che le cose religiose si fanno in silenzio. Io quando leggo la Bibbia trovo tutto il contrario. Trovo gente che gridava di gioia. Trovo gente che grida al Signore. Fatevi una ricerca, adesso ci sono anche i motori di ricerca, non dovete fare tanta fatica. Cercate nella Bibbia quante volte c'è scritto grida a me, dice il Signore. Grida. L'ultimo punto, prima della conclusione. Se tu lo invochi, sai che succede? Lui ti salverà. Ma non è una buona notizia questa? Se tu lo invochi, lui ti salverà. È una regola. È stata stabilita da Dio nei secoli, ha sempre funzionato. È stata stabilita nell'antichità. Già la conosceva il salmista nel Salmo 50. Centinaia di anni prima di Cristo. Invocami. Nel giorno della distretta e io ti risponderò. Tu mi glorificherai. Invocami e io ti risponderò. Poi lo dice Gioele e ci stiamo avvicinando. 400 anni prima di Cristo. Invocami. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E poi il giorno della Pentecoste. Guarda caso, Pietro fra tutti i versetti che poteva citare cita questo verso. Perché questo verso è correlato alla Pentecoste, allo spargimento dello Spirito Santo. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, dice Pietro. E poi l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, ribadisce gli stessi versetti. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se col cuore credi e con la bocca confessi il nome di Gesù, sarai salvato! Invocalo e lui verrà nella tua crisi e ti salverà. Amen. Conclusione. Hai una crisi. Vuoi portare Gesù nella tua crisi? La domanda è, ma perché non farlo subito? Cioè, io adesso vado a casa, poi mi metto il pigiama, tranquillo, metto a letto, poi mi addormento, poi domani vediamo se portare Gesù nella mia crisi o meno, ma portacelo subito Gesù nella tua crisi, vero? Ma non è meglio? E non è questo il luogo adatto? E non è questo il momento opportuno? Perché rimandare? Perché tornartene a casa tua senza speranza, di nuovo con quella crisi, con quel problema che ti tormenta? Porta adesso Gesù nella tua crisi, altrimenti tornerai a casa deluso a riabbracciare il tuo doloroso problema. Mi rivolgo ai giovani in maniera particolare. Quando si parla di crisi, io penso sempre ai giovani. Perché i giovani sono più sensibili, non perché andando avanti si diventi insensibili, ma perché il giovane si trova a combattere spesso, con situazioni che non si è scelto, con problematiche che non ha l'esperienza appunto per affrontare, ma grazie a Dio la soluzione divina funziona per i bambini, per i ragazzi, per gli adolescenti, per i giovani, per gli uomini, per le donne, per gli anziani, per i vecchi. La soluzione è sempre la stessa. Che medicina potente! Che cura e che rimedio efficace! Invoca Gesù. Invocalo e il Signore verrà. Tu sarai testimone di un miracolo, di una trasformazione. Perché Gesù può cambiare anche di circostanze. Può cambiare anche tutto quello che ti ruota intorno. Ma la prima cosa che farà quando tu lo invocherai, cambierà il tuo cuore. Ti darà una forza che prima non avevi. Invocami e io ti risponderò, dice il Signore. Chiniamo il capo, preghiamo. Gloria a Dio, ogni capochino, ogni credente in preghiera, se non hai crisi ringrazia Dio e lodalo, prega per le crisi degli altri, ma se nella tua vita c'è un dolore, una ferita aperta, una crisi, una criticità familiare, economica, di salute, morale, spirituale. Se la tua stessa vita spirituale si sta sfaldando, questa sera non uscire da questo luogo senza aver invocato Gesù. Invoca Gesù. Ma io mi vergogno di gridare Gesù aiutami. Va bene. Grida Gesù col cuore. E quando avrai opportunità, grida Gesù anche con la voce. Ma comincia a gridare al Signore dentro di te. Signore, io grido a te. Signore, io ho bisogno di te. Ho capito, Signore, non mi posso appoggiare su nessuno, non c'è amico, non c'è amica, non c'è marito, non c'è moglie, non c'è papà, non c'è mamma. Ci sei tu, Signore, e solo tu, Signore, puoi fare quest'opera. Tu hai adesso saputo la soluzione a portata di mano. Anzi, è nella tua bocca e nel tuo cuore. Credi questa sera. Alleluia. Adoriamo il Signore, preghiamo il Signore. Alleluia. Alleluia, Signore, gloria a te, Padre. Signore, chi di noi può dire di non avere bisogno, Signore, del tuo intervento? Signore, abbiamo tanto bisogno di te questa sera, ma ci sono particolarmente dei cuori stasera che hanno un bisogno estremamente urgente che tu rispondi, Signore. Signore, noi vogliamo fare un patto con te stasera. Noi grideremo a te, come tu hai detto. Signore, tu che sei fedele, fai poi la parte tua. E noi ti glorificheremo. E noi testimonieremo nella Chiesa, testimonieremo apertamente quello che tu hai fatto per noi, Signore. Daremo a te e solo a te la gloria per le tue liberazioni e per la vittoria che ci darai nel nome potente di Gesù. e noi sapremo che non è stato un caso, una circostanza fortuita, ma è stata la tua mano, è stata la tua parola, è stata la tua volontà, Signore. Signore, una preghiera particolare per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Signore, è un mondo molto difficile, quello in cui stiamo vivendo, e sono anni davvero non belli per i nostri giovani, specialmente per quei giovani che vogliono conservarsi puri dal mondo, Signore. Ma la nostra preghiera è che Tu, attraverso queste difficoltà, fai diventare i nostri giovani dei guerrieri della fede, Tuoi soldati, Signore, che sappiano affrontare le difficoltà e vincerle nel nome di Gesù. Signore, Ti preghiamo per i nostri figli. È vero, Signore, l'avversario a volte ci vuole colpire nei nostri figli, ma noi crediamo in Te, Signore. Tu hai steso il Tuo manto di protezione intorno alla nostra casa, e l'avversario non si può avvicinare più di tanto. E noi Ti invochiamo, Signore, proteggi le nostre famiglie, Signore. Guarda le nostre case, salva i nostri figli. Fa che Ti possano conoscere personalmente e seguire con tutto il cuore, disposti a servirti fino alla fine. Signore, quanti hanno problemi di salute, Signore, in mezzo a noi. Quanti soffrono per malattie. Signore, quanti soffrono anche per altre problematiche. A noi sfuggono, ma a Te nulla sfugge, Signore. Signore, noi Ti invochiamo. Salvaci, Signore. Visitaci, Signore. Manifesta la Tua gloria. E donaci la vittoria nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Ci alziamo tutti in piedi, diamo gloria a Dio, lodiamo il nome del Signore, benediciamo il nome del Signore.